Dagli studi di Radio Mater trasmettiamo l'ora di spiritualità in compagnia di San Giuseppe. Guida la conversazione e la preghiera padre Mario Carrera, sacerdote dell'opera Don Guanella, segretario generale della Pia Unione di San Giuseppe. Auguriamo a tutti buon ascolto.
Allora, un cordiale bentrovati in questo nostro appuntamento mensile in compagnia di San Giuseppe. Sono in casa vostra con la mia voce, non ho chiesto permesso, ma la vostra disponibilità ad ascoltare, questo mi rallegra. Ed è questo un nostro appuntamento carico di affetto, di stima e di ascolto anche nell'armonia di suoni che solo un'anima innamorata riesce ad esprimere. Un'anima ricca di fede che sa appunto sperimentare questa realtà di gioia che sorge come un'aurora. Vogliamo questa sera, in sintonia di attenzione e di preghiera con i vescovi e le coppie di sposi che stanno vivendo un momento di grazia particolare e anche di santa fatica qui a Roma per il Sinodo dei Vescovi, noi questa sera desideriamo parlare a cuore con San Giuseppe, il papà terreno di Gesù. Desideriamo che San Giuseppe si faccia maestro, non tanto per le parole che, come sappiamo, non ha mai pronunciato, ma per l'ascolto che ha saputo dare alla volontà di Dio e innesti nella nostra fragile vita quelle parole che gli danno, allora gli hanno dato a lui conforto nel dubbio e una decisa volontà nell'obbedire all'annuncio della salvezza così misterioso e difficile da comprendere. Abbiamo ripetuto più volte queste nostre trasmissioni che il silenzio di San Giuseppe non è stato un mutismo, uno che non è capace di parlare, un silenzio rassegnato, passivo, ma è stato un silenzio illuminato da irradiazioni con tante sfaccettature che riflettono a ben vedere i colori luminosi, quasi delle indicazioni di strade da percorrere per camminare nel giusto sentiero di una parola difficile che è quella della santità. Ma la santità è la pienezza evangelica delle beatitudini, è davvero essere accanto a Gesù con un cuore misericordioso, con un cuore pietoso, con un cuore povero in fondo di risorse spirituali che apre le mani per attingere da questa bontà divina una forza per vivere. Come sempre, all'inizio di questo appuntamento vogliamo esprimere un cordiale saluto a tutti, alle ascoltatrici, agli ascoltatori, a chi ci ascolta in casa, per strada, tornando magari dal lavoro, a chi sta preparando la cena, ma in particolare modo a chi è afflitto da molte contrarietà, da avversità che sono la cattiva salute, il disagio interiore della depressione, quanta gente soffre di questa malattia, dell'indifferenza nei confronti della stessa vita, che non ci dà soddisfazione, non capiamo il perché dobbiamo vivere, la difficoltà di un rapporto con i condomini, nelle città in particolare, e ancora di più il malessere nella vita familiare, con i rapporti piuttosto aridi di rapporti tra marito e moglie. Il Papa oggi parlava di rapporti inariditi, cioè di rapporti rinsecchiti, in carta pecoriti, cioè che non hanno questa duttilità, questa capacità di vivere in freschezza e anche questi rapporti, questo vale per marito e la moglie, ma anche per i genitori in confronti dei figli, là dove si è persa cioè l'abitudine di dire, come spesso suggerisce il Papa Francesco, di dire, di chiedere perdono, di chiedere permesso, di domandare scusa, e di pronunciare un grazie sorridente per le cose belle che ci donano. E in questo questa trasmissione davvero vogliamo offrire un saluto particolare a chi è arrabbiato con la stessa sua esistenza, per chi ancora non ha trovato un motivo forte, valido per vivere, e un particolare abbraccio a chi si sente inutile, e pensiamo anche ai disoccupati che hanno perso la voglia di cercare lavoro, chi si sente solo, chi è senza amici, e vorremmo in questa preghiera essergli accanto con tanto calore amichevole e con un fraterno affetto. E vogliamo introdurci in questo nostro momento di riflessione, di spiritualità, con una preghiera che il Papa Francesco ha composto negli ultimi giorni, negli ultimi settimane, in preparazione appunto al Sinodo dei Vescovi. E questa preghiera dice: Gesù, Giuseppe e Maria, in voi contempliamo lo splendore dell'amore vero, a voi con fiducia ci rivolgiamo. Santa famiglia di Nazareth, rendi anche le nostre famiglie luoghi di comunione e cenacoli di preghiera, autentiche scuole dell'Evangelo e piccole chiese domestiche. Santa famiglia di Nazareth, mai più nelle famiglie si faccia esperienza di violenza, chiusura e divisione. Chiunque è stato ferito o scandalizzato conosca presto la consolazione e anche la guarigione. Santa famiglia di Nazareth, il prossimo Sinodo dei Vescovi, che si sta appunto sviluppando in questi giorni, possa ridestare in tutti la consapevolezza del carattere sacro e inviolabile della famiglia, la sua bellezza nel progetto di Dio. Gesù, Giuseppe e Maria, ascoltate, esaudite la nostra supplica. Amen. Allora, in questa preghiera Papa Francesco ci aiuta a contemplare nella casa di Nazareth lo splendore di un amore vero, che per grazia divina sgorga come una sorgente di fiducia e di speranza per il futuro. Contemplare significa immedesimarsi in questa coppia di sposi che si amano, che si aiutano, che si vogliono bene, che si guardano negli occhi con il sorriso e progettano il loro futuro sul fondamento di una provvidenza che governa il mondo, che governa la vita di ciascuno di noi. Tante volte la contemplazione di questa famiglia di Nazareth ci sgomenta per le mutevoli distanze, per il modo diverso di vivere, i rapporti familiari, la nostra vita. C'è questa realtà che separa la nostra vita di oggi con la vita di ieri, ma medesime sono gli ideali che sognati, contemplati e tentati di vivere, perché fanno parte del progetto di Dio che riguarda la nostra felicità. Allora, dal nostro disagio nasce un grido di aiuto affinché la Santa Famiglia di Nazareth ci venga appunto incontro e ridoni linfa vitale ai nostri rapporti umani, una rinnovata energia al difficile mestiere del vivere, quindi non rapporti inariditi o incappapecoriti o freddi ghiacci, ma rapporti calorosi, pieni di sorriso e di confidenza. Oh, quanto vorremmo che i nostri sentimenti fossero conformi ai sentimenti di Giuseppe e di Maria verso la missione che Dio aveva loro affidato, come vorremmo che la famiglia di Nazareth rendesse anche le nostre famiglie luoghi di comunione, cenacoli di preghiera, autentiche scuole dell'Evangelo e piccole chiese domestiche dove appunto si celebra la vita e la gioia di vivere. Nel convegno delle famiglie negli Stati Uniti, a Filadelfia, l'ultima domenica di settembre, Papa Francesco ha ricordato un beato, un sant'uomo, Charles de Foucauld, che dopo la sua conversione è stato per 3 anni a Nazareth, proprio nel monastero delle Clarisse, e lo dico con un certo orgoglio, con una certa soddisfazione, non è merito mio, è stato in quel luogo dove oggi è un affermato e provvidenziale centro di riabilitazione gestito dai sacerdoti dell'Opera Don Guanella, e questo centro si trova sulla via principale di Nazareth, intitolata appunto a Paolo VI. Charles de Foucauld, come forse pochi sanno, ha intuito la portata della spiritualità che emana da Nazareth. E questo grande esploratore era un militare, un cartografo che era in Africa, nell'Africa del Nord, con l'esercito francese a fare delle mappe, abbandonò in fretta la carriera militare, affascinato dal mistero della Santa Famiglia di Nazareth, del rapporto quotidiano di Gesù con i genitori, con i vicini, del lavoro silenzioso, della preghiera umile. Essere davvero un imitatore di Cristo Gesù nei confronti appunto dei suoi contemporanei. Allora, guardando la famiglia di Nazareth, fratello Charles de Foucault avvertì la sterilità della brama di ricchezze e di potere, qual era la carriera da vita militare. Con l'apostolato della bontà si fece tutto a tutti. Lui, attratto dalla vita eremitica, capì che non si cresce nell'amore di Dio evitando la servitù, la fatica delle relazioni umane, che non sono sempre semplici, ma sono difficili. Ma perché appunto noi abbiamo questo stimolo particolare di vedere nel nostro prossimo il volto stesso di Cristo Gesù? Ecco che le cose, allora, anche le relazioni pesanti possono davvero riscattarsi e cambiare. Perché è amando gli altri che si impara ad amare Dio, e curvandosi sul prossimo sofferente, bisognoso, antipatico, che ci ha offeso, che ci eleva sino a guardare Dio negli occhi. Attraverso la vicinanza fraterna e solidale ai più poveri e abbandonati, Charles de Foucault comprese che alla fine sono proprio loro ad evangelizzare noi, aiutandoci ad essere, a crescere in umanità. I poveri ci evangelizzano. Ed è bella questa espressione, che noi alle volte andiamo da loro con l'orgoglio di possedere qualcosa, invece sono loro, nella loro umiltà, nel loro sorriso qualche volta difficoltoso, noi impariamo come si vive. Allora, per comprendere oggi la famiglia, entriamo anche noi, come Charles de Foucault, e come noi facciamo ogni mercoledì del mese la nostra trasmissione su Radio Mater, come ho intrattaperto ogni mercoledì anche nella Basilica San Giuseppe al Trionfale. Entriamo, dicevo, nel mistero della famiglia di Nazareth, nella loro vita nascosta, una vita feriale, comune a tutti gli altri, come la quella della maggior parte delle famiglie di Nazareth, con le loro pene, con le loro semplici gioie, vita intessuta di serena pazienza nelle contrarietà, di rispetto per la condizione di ciascuno, umile, povero, ammalato, di quella umiltà che libera e fiorisce nel servizio agli altri, una vita di fraternità che sgorga dal sentirsi parte di un unico corpo, che è appunto la nostra famiglia, la nostra società, il nostro paese, la nostra comunità. La famiglia, allora, è un luogo di santità evangelica, ha detto Papa Francesco, realizzata nelle condizioni più ordinarie e comuni del nostro esistere. Non è necessario essere degli eroi, basta vivere con fedeltà i nostri impegni, soprattutto di amore, e vi si respira la memoria delle generazioni che affondano le radici nel passato e che ci permettono a noi oggi di guardare lontano. La famiglia è luogo di discernimento, dove ci si educa a riconoscere il disegno di Dio sulla propria vita ed abbracciarlo con fiducia. È luogo della gratuità, del dono, della presenza discreta, fraterna, solidale, che insegna a uscire da se stessi per accogliere l'altro, per perdonare e sentirsi perdonati. Ed è questo davvero, questo aprire questa conchiglia chiusa che ha dentro una perla preziosa, che è dentro in noi ma anche nel nostro fratello e nel nostro prossimo. Nel viaggio a Nazareth di Paolo VI quasi 50 anni fa, Paolo VI appunto chiamava la casa di Nazareth una scuola, E dicevo, una scuola dove si impara a tessere i rapporti con Dio, con gli uomini, una scuola di amore, di preghiera, di reciproca attenzione, di lavoro, una chiesa che è famiglia, sa porsi con queste attenzioni, con l'amore di un padre che vive la responsabilità del custodire, che protegge senza sostituirsi, che corregge senza umiliare nessuno, che educa con l'esempio e la pazienza. A volte, ha continuato il Papa a Filadelfia, semplicemente con il silenzio di un'attesa orante ed aperta, disponibile a far che le cose maturino, con la pazienza, e soprattutto una chiesa di figli che si riuniscono e si sentono fratelli. Non arriva mai a considerare qualcuno soltanto come un peso, un problema, un costo, una preoccupazione, un rischio. L'altro è essenzialmente il prossimo, è un dono, che rimane tale anche quando percorre delle strade diverse dalle nostre. Allora, la Chiesa è una casa aperta, l'ha detto il Papa l'altro giorno, una Chiesa con le porte chiuse non può essere la Chiesa di Cristo Gesù. Quindi la Chiesa come casa aperta, disponibile, lontana dalle grandezze esteriori, accogliente nello stile sobrio dei suoi membri, è proprio per questo accessibile alla speranza di pace che c'è dentro in ogni uomo e in ogni donna, compresi quanti provati dalla vita hanno il cuore ferito e sofferente. Questa Chiesa, che siamo noi battezzati, può rischiarare davvero la notte dell'uomo, aditargli con credibilità la meta e condividere i passi, proprio perché lei, la Chiesa, per prima vive l'esperienza di essere incessantemente rigenerata dal cuore misericordioso del Padre. Allora davvero preghiamo, dopo ci sarà uno stacco musicale in cui esploderà davvero questa gioia, questa gloria come lode a Dio. O Dio, Dio ha chiesto a te, o Beato o San Giuseppe, il dono grande della paternità, e tu prontamente hai consegnato il cuore affinché diventasse protezione silenziosa, presenza discreta e aiuto generoso della Madre Immacolata, del Figlio di Dio fatto uomo. Nessun gesto meglio di questo può gridare l'importanza della paternità. Essa, questa paternità, è pensata e voluta da Dio come mirabile complemento della maternità per dare ai figli fortezza e tenerezza, ardimento e fiducia, capacità di ascolto e cuore colmo di ospitalità. O Giuseppe, Padre amato dal Padre, Dio creatore, aiutaci a ritrovare lo sguardo limpido per vedere ed apprezzare tutti i doni di Dio. Aiutaci a superare le inutili rivalità, a ricomporre in serena armonia il cuore del Padre, il cuore della Madre, affinché i figli sentano tutta la ricchezza dell'amore e benedicano il Padre delle nostre origini e anche del nostro ritorno. Amen. Ora ascoltiamo la musica per riflettere insieme. piace riprendere questa nostra riflessione in quest'ora di spiritualità, nella cornice di questo mese di ottobre, con i colori vivaci che rivestono le foglie degli alberi in autunno. La natura, in questa stagione, a prima vista sembra mostrare un sorriso stanco, affaticato. Invece è la gioia di essere stati capaci di donare vita con i frutti, di gioia, con i colori e gli occhi. L'autunno è certamente un addio alla bella stagione. Tuttavia i primi mesi dell'autunno sono avvolti dai colori della speranza. È un addio, un caloroso saluto carico di attese per il futuro. È un benevolo e fiducioso arrivederci nella stagione primaverile. L'autunno, oltre all'offerta dei colori, soprattutto ai nostri anziani che vivono nelle nostre famiglie, che nella loro gioventù non hanno conosciuto i supermercati, ai loro tempi, è bella la riflessione che Papa Francesco ha fatto appunto a Filadelfia, parlando della bottega e dei supermercati. Ai loro tempi, ai tempi dei nostri anziani, nei paesi c'era la bottega che dava tutto l'indispensabile per la vita. Si andava e si trovava tutto quello che era necessario per vivere. Mancavano le medicine, ma il tutto c'era per continuare a vivere. E questo indispensabile alla vita si andava poi ad aggiungersi con le cose che la madre natura ci aveva regalato per appunto essere conservate, ammassate in dispensa nei nostri granai, perché nessuno soffrisse la fame o limitasse questa sofferenza di fame spargendola lentamente durante il corso dei giorni. L'autunno allora davvero offriva e offre ancora oggi il vino per la gioia del cuore, riempie i recipienti di olio per il sostegno della nostra salute, della nostra vita. E da qualche settimana anche la vita sociale ha ripreso il suo cammino ordinario per i genitori che hanno potuto, non se tutti hanno avuto questa possibilità, hanno consumato le ferie anche fuori casa, i ragazzi che hanno ripreso la scuola hanno ancora negli occhi e nel cuore la gioia delle vacanze come nostalgia. Se qualcuno vive di questa nostalgia di ricordi per la categoria dei nonni, invece è finito il momento della distensione, anzi incomincia il lavoro, è richiesto un supplemento di attività proprio in questa stagione in cui appunto i ragazzi vanno a scuola e durante il pomeriggio sono appunto un po' liberi e quindi hanno bisogno di assistenza, di aiuto e di sostegno per crescere. In una società frenetica, sempre di corsa in tutto, che non avverte un primato del passato e non si sta abituando a questa realtà del nostro tempo, usa e getta, cioè a cancellare anche in fretta il nostro passato, e in questa corsa è entrato in crisi anche il ruolo educativo dei genitori, cioè la mancanza di tempo dedicato ai ragazzi sta soffrendo una crisi preoccupante, e lo sentiamo dai telegiornali, dai giornali, vediamo davvero questo vuoto che c'è appunto nelle persone. In questi giorni era notizia che il beato Giuseppe Pugliese, sacerdote siciliano, è stato ucciso per rubargli dei soldi, e quei soldi sono serviti per andare a giocare, a scommettere all'otto, a scommettere su qualcosa. È davvero angosciante come si possa uccidere per andare a giocare. Questo succede perché in quest'epoca tanti sono ansiosi di realizzare la propria vita, ma non sono assolutamente preoccupati di dare alle nuove generazioni un fondamento solido per una vita di onestà, di responsabilità. Succede in quest'epoca che tanti, tutti noi, siamo ansiosi di educare il prossimo, e anche le parole mie, se in fondo fanno parte di quest'ansia di educare il prossimo, tanto che non abbiamo più tempo di educare noi stessi. Non abbiamo tempo, dobbiamo pensare ad altro, ad altri. E questa battuta dello scrittore inglese Oscar Wilde, il quale in questa frase fotografa la norma di delegare ad altri, deleghiamo alla scuola innanzitutto, alla parrocchia, alle associazioni, questo ruolo educativo, dimenticando che l'educazione è essenzialmente un affare di cuore, è un dono gratuito del nostro tempo da parte dei genitori nei confronti dei figli e anche dei figli nei confronti dei genitori. Senza amore è impossibile educare. Se i precetti, le regole e anche le imposizioni, gli ordini non passano dal cuore, non sentono cioè questo respiro materno, paterno, fraterno, se non sono frutti del cuore, non sono accompagnati dall'amore, rimangono come dei quadri appesi alle pareti dell'edificio della nostra esistenza, che sono incapaci di assumere un ruolo di pilota verso i porti tranquilli della propria esistenza, della propria missione della vita. Non dobbiamo dimenticare che il cuore, questa realtà misteriosa, questa capacità di amore, è una forza umile, silenziosa, ma la più efficace per cambiare il mondo e renderlo gioiosamente più vivibile da parte di tutti. Da quando il Papa ha invitato la Chiesa a pregare per il sigillo sulla famiglia, che si sta celebrando in questi giorni, nell'ora di spiritualità nella Basilica di San Giuseppe al Trionfale, abbiamo organizzato un rosario in onore appunto di San Giuseppe, chiedendo la sua intercessione per le famiglie. E in questa preghiera abbiamo una riflessione di Papa Francesco, quasi telegrafica, sulla famiglia, l'annuncio del mistero che riguarda San Giuseppe, e poi dice Ave o Giuseppe, lo sposo di Maria, e il Padre nostro, e vogliamo davvero recitare insieme una di queste decine del rosario, che lo possiamo trovare anche sul nostro sito, che è info@pieuniondeltransito.org, e su questo sito si possono trovare, innanzitutto, da riascoltare anche queste trasmissioni che noi facciamo a Radio Mater, che condividiamo con voi, amati ascoltatori e ascoltatrici, ogni primo mercoledì del mese, appunto in quest'ora. Allora, in questo snodarsi dei misteri di questo rosario, troviamo nel primo mistero Giuseppe, uomo giusto, e lo guardiamo negli occhi, questo uomo giusto. E poi c'è una piccola riflessione del Papa che dice: nella famiglia tutto è legato assieme. Quando la sua anima è ferita in qualche punto, l'infezione contagia tutti. E quando un uomo e una donna, che sono impegnati ad essere una sola carne e a formare una famiglia, pensano ossessivamente alle proprie esigenze di libertà, di gratificazione, questa distorsione intacca profondamente il cuore e la vita dei figli. Marito e moglie sono una sola carne, ma le loro creature sono carne della loro carne, che hanno bisogno di essere alimentati, sostenuti. E poi c'è la preghiera del Padre nostro, che ora recitiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre nella tentazione, ma liberaci dal male. Poi seguono 10 volte, come nel rosario rivolto alla Madonna, questa preghiera a San Giuseppe, che è Ave o Giuseppe, uomo giusto, sposo verginale di Maria e padre davidico del Messia. Tu sei benedetto tra gli uomini e benedetto il Figlio di Dio, che ti fu affidato, Gesù. San Giuseppe, patrono universale della Chiesa, custodisci le nostre famiglie nella pace e nella grazia divina e soccorrici nell'ora della nostra morte. Amen. E poi, per 10 volte si ripete questa preghiera in cui abbiamo davvero l'essenziale per la nostra vita e chiediamo a San Giuseppe che custodisca la Chiesa universale, ma anche le nostre famiglie nella pace e nella grazia divina, e anche chiediamo che il nostro tempo scorra felicemente verso il traguardo della nostra esistenza. Poi nel secondo mistero guardiamo San Giuseppe negli occhi, che è lo sposo virginale di Maria, e il trauma, la difficoltà, il disagio di comprendere questa missione che Dio gli sta affidando a Giuseppe, il fidanzato di Maria, è davvero drammatica, perché tutti i ragazzi innamorati non vogliono che ci siano delle intromissioni dentro al loro amore. E Dio aveva stabilito che Giuseppe appunto gli affidasse il compito straordinario, un tesoro immenso, cioè Dio Padre che affida Giuseppe di crescere il proprio figlio. Il Papa poi dice in questo mistero: la famiglia ha tanti problemi che la mettono alla prova. Una di queste è la povertà. Nonostante tutto questo, ci sono famiglie povere che con dignità cercano di condurre la loro vita quotidiana, spesso confidando apertamente nella benedizione di Dio, cioè nella provvidenza. E Dio non fa mai mancare la provvidenza, nessuno muore di fame. È quasi un miracolo che anche nella povertà, dice ancora il Papa, la famiglia continua a formarsi e persino a conservare, come può, la speciale umanità dei suoi rapporti. E devo dire con stupore e gioia, tante volte nel fare l'elemosina ai poveri, ho visto, quando non c'erano per tutti i poveri, dividersi a quello che avevano ricevuto fraternamente, perché a nessuno mancasse il necessario. E poi si dice il Padre Nostro, e poi ancora la preghiera: Ave Giuseppe, uomo giusto, sposo virginale di Maria e padre davidico del Messia, tu sei benedetto tra gli uomini e benedetto il figlio di Dio che ti fu affidato, Gesù. San Giuseppe, patrono della Chiesa universale, custodisci le nostre famiglie nella pace e nella grazia divina e soccorrici nell'ora della nostra morte. Amen. E poi nel terzo mistero, in cui contempliamo Giuseppe, uomo forte nelle avversità della vita, non si arrende, non si mette, non è affranto, ma prende con coraggio le decisioni, e lo vediamo quando appunto l'angelo dice di prendere Gesù, bambino, e di andare verso l'Egitto. Non è una cosa semplice andare in una terra sconosciuta, lingua sconosciuta, per portare appunto questo bambinetto che ha bisogno di tante cure, tante attenzioni. E quindi quest'uomo forte, il Papa poi ci suggerisce: noi cristiani dovremmo essere sempre più vicini alle famiglie che la povertà mette alla prova. La Chiesa è madre e non deve dimenticare questo dramma dei suoi figli. Anch'essa deve essere povera per diventare feconda e rispondere a tanta miseria. Una Chiesa povera è una Chiesa che pratica una volontaria semplicità nella propria vita, nelle sue stesse istituzioni, nello stile di vita dei suoi membri, per abbattere ogni muro di separazione, soprattutto nei confronti dei poveri. E quindi si dice il Padre Nostro, e poi ancora questa preghiera in cui appunto si dice Padre Davidico. Davidico è un aggettivo che indica appunto la discendenza di Giuseppe dalla dinastia del re Davide. Ora, Ave Giuseppe, uomo giusto, sposo virginale di Maria e padre davidico del Messia, tu sei benedetto fra gli uomini e benedetto il figlio di Dio che ti fu affidato, Gesù. San Giuseppe, patrono universale della Chiesa, custodisce le nostre famiglie nella pace e nella grazia divina e soccorci nell'ora della nostra morte. Amen. E poi siamo arrivati al quarto mistero. Giuseppe, uomo saggio e capo della Santa Famiglia. Giuseppe apprende le sue responsabilità. È un uomo deciso, generoso, aperto, che deve provvedere, ma anche cresce armonicamente questa sua famiglia. E il Papa in questo mistero, ci suggerisce un aspetto molto comune nella vita delle nostre famiglie, è quello della malattia. Di fronte alla malattia anche in famiglia sorgono delle difficoltà a causa della debolezza umana, ma in genere il tempo della malattia fa crescere la forza dei legami familiari. La Chiesa invita alla preghiera continua per i propri cari colpiti dal male. La preghiera per i malati non deve mai mancare, anzi dobbiamo pregare di più, sia personalmente sia comunitariamente, e la più nel transito di San Giuseppe davvero è su questa frontiera. Da 100 anni Don Guanella ha pensato a questa realtà, e da 100 anni i membri dell'associazione della Pia Unione di San Giuseppe, che sono sparsi in tutto il mondo, quindi sono centinaia di migliaia, che appunto pregano quotidianamente per essere accanto alle persone in difficoltà con la salute. E ancora si va avanti e si trova il quinto mistero, che in cui contempliamo Giuseppe che è un uomo religioso e praticante, cioè egli in famiglia davvero era questa chiesa primitiva e che anticipava questa chiesa domestica che appunto Gesù appunto ha formato, e quindi pregavano in casa, andavano a sinagoga e quindi crescevano davvero in armonia. E allora c'è questa realtà in cui davvero tutti sono avvolti da questa preghiera, questa solidarietà, e soprattutto in momenti anche della difficoltà e del lutto, e il Papa dice appunto come piccola riflessione: la morte è un'esperienza che riguarda tutte le famiglie, senza eccezione alcuna, fa parte della vita, eppure quando tocca gli affetti familiari, la morte non riesce mai ad apparirci naturale. Tutte le volte che la famiglia nel lutto, anche terribile, trova però la forza di custodire la fede e l'amore che ci uniscono a coloro che noi amiamo, essa impedisce già da ora alla morte di prendersi tutto. Il buio della morte va affrontato con più intenso lavoro di amore, perché la vita è cambiata ma non è tolta. E ancora sei il Padre nostro, e poi 10 volte si ripete questa preghiera a San Giuseppe, quindi questo camminare insieme a questa umanità, soprattutto la umanità sofferente. Allora adesso lasciamo un momento di musica e dopo riprenderemo questo cammino di riflessione alla luce della persona e della spiritualità di San Giuseppe. Allora, in questo camminare insieme, a fianco, in comunione con i vescovi che sono radunati appunto per il sinodo e anche le coppie di sposi, che qualche coppia ha un bambinetto di pochi mesi che se l'è portato per non ascoltare o dar testimonianza, ma perché appunto la loro testimonianza di una giovane coppia possa davvero illuminare anche i vescovi nelle loro decisioni. E quindi questo è un cammino insieme. Allora vorrei condividere con voi una lettera immaginaria, ma che è il riflesso del pensiero di Dio sull'amore tra un uomo e una donna che si sognano reciprocamente per completare la loro natura umana, perché l'uomo e la donna, dice, non è bene che sia solo l'uomo, non è bene che sia solo la donna, e quindi devono essere una realtà complementare. Ebbene, ho trovato questa lettera scritta da un docente di teologia morale, quindi una persona esperta, che si chiama Padre Giordano Muraro, e questa lettera è una lettera, dicevo, immaginaria, che Dio scrive ad un fidanzato. E incomincia così. La donna che hai al fianco, emozionata, con l'abito da sposa, è mia, dice Dio. L'ho creata, io le ho voluto bene da sempre, ancora prima di te e ancora più di te. Per lei non ho esitato a sacrificare la mia vita. Ho dei grandi progetti per lei, te li affido. La prenderai dalle mie mani e ne diventerai responsabile. Quando l'hai incontrata, l'hai trovata bella e te ne sei innamorato. Sono le mie mani che hanno plasmato la sua bellezza e il mio cuore che ha messo dentro di lei la tenerezza e l'amore. È la mia sapienza che ha formato la sua sensibilità e la sua intelligenza e tutte le qualità belle che hai trovato in lei. Però non basta che tu goda del suo fascino, dovrai impegnarti a rispondere ai suoi bisogni, ai suoi desideri. Ti renderai conto che ha bisogno di tante cose, ha bisogno di casa, di vestito, di serenità, di gioia, di equilibrio psichico, di rapporti umani, di affetto, tenerezza, di piacere, di divertimenti, di presenza umana e di dialogo, di relazioni sociali e familiari, di soddisfazione nel lavoro e di tante altre cose. Ma dovrai renderti conto che ha bisogno soprattutto di me e di tutto quello che aiuta a favorisce questo incontro con me. La pace del cuore, la purezza di spirito, la preghiera, la parola ascoltata, il perdono, la speranza e la fiducia in me, la mia vita. Io sono io e non tu il principio, il fine, il destino di tutta la sua vita. Facciamo un patto tra di noi. La ameremo insieme. Io la amo da sempre. Tu hai incominciato ad amarla da qualche anno, da quando te ne sei innamorato. Sono io che ho messo nel tuo cuore l'amore per lei. È stato il modo più bello perché ti accorgessi di lei. Volevo affidarla a qualcuno che se ne prendesse cura, ma ho voluto che anche lei si arricchisse con la sua bellezza e la sua qualità di vita in un uomo. E questo uomo sei tu. Per questo ho fatto nascere nel tuo cuore l'amore per lei. Era il modo più bello per dirti, ecco, te l'affido, perché tu potessi godere della sua bellezza e delle sue qualità. Quando le direi, prometto di esserti fedele e di amarti e rispettarti per tutta la vita, sarà come se mi rispondessi che sei lieto di accoglierla nella tua vita e di prenderti cura di lei. Da quel momento saremo in due ad amarla. Dobbiamo però metterci d'accordo. Non è possibile che tu l'ami in modo ed io in un altro. Devi amare, di avere per lei un amore simile al mio. Devi desiderare per lei le cose che io desidero per lei. Non puoi pensare nulla di più bello e di più gioioso per lei. Se l'ami sul serio, vedrai che ti troverai d'accordo con me nel progetto che ho concepito per lei. Ti farò capire poco alla volta quale sia il mio modo di amare, ti svelerò quale vita ho sognato e voluto per questa mia creatura che diventerà la tua sposa. Mi rendo conto che io sto chiedendo morto. Pensavi che questa donna fosse tutta e solo tua, ora invece hai l'impressione che io ti chieda di spartirla con me. Non è così, io non sono il tuo rivale in amore, al contrario, sono colui che ti aiuta ad amarle appassionatamente. Per questo desidero, nel mio piccolo amore, che ci sia il tuo grande amore. Nel tuo amore potrai fare molto per lei, ma è sempre troppo poco. Io ti rendo invece capace di amare da Dio. E questo è il mio modo e questo è il mio dono di nozze, un supplemento di amore che trasforma il tuo amore di creatura e lo rende capace di produrre le opere di Dio nella donna che tu ami. Sono parole per te misteriose, ma le capirai un poco per volta. Ti assicuro che non ti lascerò mai solo in questa impresa. Sarò sempre con te e farò di te lo strumento del mio amore, della mia tenerezza. Continuerò ad amare la mia creatura che è diventata la tua sposa attraverso i tuoi gesti di amore, di attenzione, di impegno, di perdono, di dedizione. In una parola, ti renderò capace di amare come io amo, perché ti darò una forza nuova di amare che è il mio stesso amore. Se vi amerete in questo modo, la vostra coppia diventerà come una fortezza che le tempeste di vita non riusciranno mai ad abbattere. Un amore costruito sulla mia parola è come una casa costruita sulla roccia. Nessuna vicenda potrà distruggerla. Ricordatelo, perché molti si illudono di poter fare a meno di me. Ma se io non sono con voi nell'edificare la casa della vostra vita e del vostro amore, vi affaticherete invano, come gli apostoli che faticarono tutta la notte, di mattino tornarono alla via con le reti vuote. Bastò un semplice intervento mio e le reti pescarono tanto pesce che per l'abbondanza si rompevano. Di più, se vi amerete in questo modo, diventerete forza anche per gli altri. Oggi si crede poco all'amore vero, quello che dura per sempre e che offre la propria vita all'amato. Si cercano più le emozioni amorose che l'amore, ma le emozioni nascono e muoiono presto, lasciando solo il vuoto e la nostalgia. Per questo qualcuno ha detto che il matrimonio è solo una grande illusione che si dissolve presto. Se voi saprete amarvi come io amo, con la fedeltà che non viene mai meno, diventerete come la città sul monte, sarete una speranza per tutti, perché tutti vedranno che l'amore è una cosa possibile. Questa lettera di Dio ad una creatura umana ci porta sul crinale della vita e guardare gli orizzonti lontani e sentire pulsare davvero quest'amore in sintonia con Dio, che diventa anche il fondamento del nostro amore, che ci accompagna lungo il cammino della vita, in modo particolare per le famiglie. Adesso tuffiamoci dentro a questi sentimenti di Dio condivisi da noi con un canto, Dolce Sentire.
Cuore, oh. son più solo, ma che son parte di una immensa vita che generosa risplende intorno a me. Dono di lui, del suo immenso amor, ci ha dato il cielo e le chiare stelle, fratello sole.
Dagli studi di Radio Mater stiamo trasmettendo l'ora di spiritualità in compagnia di San Giuseppe. Ricordo, guida la trasmissione padre Mario Carrera. Apriamo adesso le nostre linee telefoniche, se volete porre delle domande, il numero è 031 64 60 00. Accogliamo anche i vostri sms al numero 331 7914 523 o la nostra mail diretta@radiomater.org.
Beato chi lo serve in umiltà.
Nel contare regia che abbiamo pochissimi secondi prima di chiudere il nostro stare insieme in compagnia di San Giuseppe, sentire davvero queste melodie che cantano dentro il nostro cuore e che ci aiutino davvero a affrontare con pazienza, con fiducia le nostre avventure della vita. E volevo concludere con il ricordo della chiusura del centenario della morte di Don Luigi Guanella, che sarà il 24 di ottobre di quest'anno. Questo uomo davvero che è stato un grande esempio, era un prete ma che ha amato con tanta intensità le persone che avevano bisogno e quindi è stato accanto davvero come riflesso dell'amore di Dio nei confronti nostri e quindi ha saputo rendere visibile attraverso la sua azione questo amore invisibile di Dio che sentiamo soltanto dentro le azioni della brava gente che appunto si mette accanto e anche nelle nostre famiglie, perché accanto a tante famiglie sfasciate ci sono anche tante famiglie che continuano a volersi bene e che davvero creano un'oasi di serenità e di pace nella loro esistenza. Allora voglio davvero invocare l'aiuto di Dio per l'intercessione di San Giuseppe e della Beata Vergine Maria, la Madonna del Rosario, di cui celebriamo oggi la festa, la benedizione di Dio Onnipotente, una benedizione che dia linfa, fecondità, gioia, quasi una rugiada che renda splendente la nostra esistenza. E allora su tutti voi che ascoltate queste parole, con fede e fiducia, scenda su di voi la benedizione di Dio Onnipotente, del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E a risentirci alla prossimo mese. Grazie dell'ascolto.
Nella storia
Dagli studi di Radio Mater abbiamo trasmesso l'ora di spiritualità in compagnia di San Giuseppe. Ha guidato la conversazione e la preghiera padre Mario Carrera, sacerdote dell'opera Don Guanella, segretario generale della Pia Unione di San Giuseppe. Ricordiamo il prossimo appuntamento che sarà mercoledì 4 novembre, sempre alle ore 19.
Radio Mater, la radio che porta la Chiesa in casa e che tutte riunisce nell'amore come una sola famiglia.
Siano lodati Gesù e Maria. Stiamo per vivere questo incontro di preghiera con il Santo Rosario in famiglia. Ricordiamo che il numero di telefono per intervenire nella preghiera è 031 646 000 e vi ricordiamo di spegnere la radio quando intervenite. Eccoci mamma, dalla radio della tua maternità, anche questa sera innalziamo a te la preghiera del Santo Rosario. Vieni Spirito Santo, unisci in ogni casa tutti i membri della famiglia, in questo omaggio a Maria. E tu mamma fa scendere ogni grazia di fede e di vita cristiana, di amore e di pace, di salute e conforto nel soffrire, e ogni altro aiuto per il corpo e lo spirito, su ognuno di noi, su ogni nostra famiglia, sul tuo disegno qui, sulla Chiesa e su tutta l'umanità.